Benvenuti, io sono Alex e quella che state ascoltando è la puntata numero 12 di Microsmeta Podcast Tecnologia, questa volta dedicata a Windows Vista e ai futuri sviluppi dell'informatica. Ma prima di iniziare questa puntata, permettetemi di introdurvi due nuovi protagonisti italiani nella realizzazione di podcast tecnologici. Silvia Kittis, che è l'autrice della Tartaruga Tecnologica, e Andrea Di Muzio, che invece è l'autore del Missardo. Entrambe i podcast sono particolarmente interessanti perché offrono un approccio diverso alla realizzazione di podcast tecnologici, quanto fondono la loro cultura musicale con una approfondita conoscenza della tecnologia, in un mix sorprendente. Infatti, i loro primi episodi risultano particolarmente interessanti e nel contempo hanno quella leggerezza che è difficile trovare di solito nei podcast tecnologici. I loro argomenti tecnici sono inseriti in un ambiente sonoro che rende particolarmente piacevole l'ascolto. E così, intervallati da brani musicali scelti con cura, Silvia tratta con grande semplicità e competenza argomenti di introduzione all'informatica generale, mentre Andrea, che è un esperto informatico, tratta anche argomenti più complicati come ad esempio la programmazione in Java. Bene, dopo questi preamboli direi che possiamo proprio cominciare. In questa puntata parleremo di Windows Vista ed in particolare della Release Candidate 1 5728 disponibile pubblicamente per chiunque voglia provarla. La versione definitiva in italiano sarà disponibile dal 30 gennaio del 2007. Fino a qualche giorno fa pensavo che il mio computer non avesse i requisiti necessari per farla girare bene e quindi avevo rinviato questa installazione addirittura alla fine del 2007, pensando in quella data di cambiare il computer. Su vari siti web e anche nei podcast avevo sentito tante volte gente affermare che per farla girare sufficientemente bene occorresse avere almeno 2 giga di RAM e una scheda grafica di ultimissima generazione. Per questo ero molto scettico sull'utilità di provarla con il computer attuale che risale al 2003. Il mio PC è infatti un Pentium 4 3 GHz con 1 giga di memoria e scheda video ATI Radeon 9500 Pro con 128 MB di RAM. Quindi una configurazione che all'epoca era una bomba, ma adesso è decisamente sulla media. Quello che mi ha convinto è stato il risultato di un test che è effettuato presso il sito della ATI AMD, le due aziende si sono fuse, che ha verificato che la mia scheda aveva i requisiti necessari per far girare la nuova interfaccia grafica di Vista, Aero, con tutte le opzioni possibili attivate. Perché l'interfaccia di base, che viene attivata in Vista in assenza dei requisiti necessari per quella più evoluta, è molto simile a quella di Windows XP e quindi ci stanno molti meno stimoli a provarla. Windows Vista è scaricabile dal sito Microsoft all'indirizzo che trovate anche nelle release note di questo episodio, disponibili al sito http://aspspider.net/microsmeta. Sempre presso il sito Microsoft potrete richiedere con una semplice registrazione e un invio tramite email la vostra chiave di attivazione di Windows Vista che, udite udite, vi consentirà di testare Windows Vista prima dell'acquisto fino al 1 giugno del 2007, con la possibilità di scaricare dal sito Microsoft tutti gli aggiornamenti e i driver che si renderanno disponibili. In questa puntata vi aiuterò quindi ad installare il sistema operativo su una partizione indipendente rispetto a quella che usate comunemente, che di solito è C, in maniera da poter verificare la compatibilità del vostro hardware con Vista senza dover rischiare di perdere o alterare la vostra configurazione attuale. Consiglio comunque l'installazione solamente alle persone con una certa competenza tecnica e non a chi è alle prime armi, e declino ovviamente ogni responsabilità nel caso vi si impalli poi il computer. Quindi la raccomandazione maggiore è di installarlo su una partizione indipendente non effettuando l'aggiornamento del vostro attuale sistema operativo, ma facendo l'installazione da zero. Ma prima di spiegare passo passo le procedure necessarie all'installazione, riscaldiamoci con un po' di buona musica. Ed ecco a voi la splendida voce di Jasmine Sky che interpreta Forbidden Fruit. Bene, siete pronti? Per prima cosa dobbiamo individuare su quale partizione installare Vista. Potete pure utilizzare un secondo hard disk diverso da quello dove è installato il vostro sistema operativo principale, ma io vi consiglio di creare una partizione ad hoc con uno dei programmi che gestiscono le partizioni in maniera quasi automatica, come Partition Manager, Partition Magic, e se volete qualcosa di gratuito potete usare bootitng Partition Manager, il cui link trovate nelle release note della puntata. Create quindi una partizione primaria NTFS di almeno 10 giga, ma se avete spazio vi consiglio di realizzarne una magari di 15 o 20 giga in modo da poter installare magari anche altri programmi da testare. A questo punto, una volta masterizzato il file ISO e assicuratovi di aver ricevuto nella vostra casella di posta elettronica la chiave di attivazione dalla Microsoft, potete avviare il DVD di circa 3,5 GB direttamente da Windows XP. La procedura di installazione copia sulla partizione che avete selezionato tutti i file di installazione in maniera abbastanza rapida. Potreste aver bisogno del dischetto di boot nel caso il vostro hard disk fosse uno di quelli che utilizzano un controller Serial ATA o SCSI, quindi verificate di averlo e tenetelo a portata di mano. Ripeto, quando vi viene richiesto, assicuratevi di selezionare la partizione che avete appena creato e non aggiornate mai quella esistente di Windows XP, in quanto, essendo ancora una versione beta del sistema operativo, non vi conviene mettere a rischio tutti i vostri programmi già installati. Nel mio caso, l'intera procedura di installazione è terminata in circa un'ora. In questa fase, l'interazione richiesta all'utente è veramente minima. In effetti, è necessario solamente inserire il nome del computer, il nome dell'account e la password, le impostazioni di regional setting come la lingua, la data e l'ora, che sono quasi automatiche, e nient'altro. L'installazione non si ferma né fa domande in caso di conflitti semplici da risolvere o per l'assenza di driver. Sempre nel mio caso non erano stati installati la scheda di rete, la scheda multimediale, la scheda Pinnacle PC TV e soprattutto il modem. I driver fornitimi con la scheda madre Asus P4PE sono stati sufficienti per installare tutte queste periferiche, che si sono installate al primo tentativo. Invece il modem, che è un modem ADSL GlobeSpan USB, veniva sì riconosciuto dal sistema, ma questi non accettava i driver e quindi dopo la prima fase di installazione non riusciva ad attivare e a installare correttamente il protocollo PPP over ATM. Dopo un'infruttuosa ricerca in rete, durante la quale ho scoperto che tantissime altre persone avevano il mio stesso problema con i modem USB, in particolare quelli con il chip GlobeSpan, non avendo trovato un driver alternativo, visto che non esiste praticamente per il mio modem Wisecom, ho provato ad installare il driver seguendo una modalità diversa rispetto a quella consigliata dal Tiscali, scegliendo questa volta il protocollo Annex A1, che invece è stato accettato dal sistema ed installato correttamente. L'unica cosa che ho dovuto completare a mano è stata la procedura di configurazione dell'accesso remoto con i parametri specifici richiesti dal mio provider, che non era stata attivata automaticamente. Durante la fase di installazione del driver era stato avvisato più volte da Windows Vista che il driver non era compatibile con le specifiche tecniche di questo sistema operativo. Quindi penso che, saltando la fase finale dell'installazione del driver, in realtà sia riuscito in qualche modo a fare accettare questo dispositivo, che invece in tutti gli altri casi veniva respinto. Fatto sta che adesso il modem funziona perfettamente, la connessione è stabile e molto veloce. Spero di non essere stato troppo tecnico in questa descrizione, ma potrebbe essere utile a tanta gente che, come ho visto, ha difficoltà nella configurazione del modem e, come me, magari stava pensando di sostituirlo, mentre con un po' di sforzo si riesce a utilizzare anche una periferica che io ho acquistato nel 2002. Per rilassarci un pochino, propongo di ascoltare un'altra bella canzone tratta da GarageBand.com, che distribuisce appunto musica sotto licenza Creative Commons. In questo caso si tratta di John Parrott e la canzone è Look in My Heart. Una cosa che ancora non ho detto è che durante la procedura di installazione Windows Vista crea quello che si chiama dual boot, cioè la possibilità poi in fase di avvio del PC di scegliere un sistema operativo rispetto all'altro, e questo in maniera assolutamente automatica. Quindi saremo sempre in condizioni di caricare il vecchio sistema operativo, ad esempio Windows XP, che viene indicato come sistema Windows precedente, anche se di default l'avvio viene impostato su Windows Vista. Ma analizziamo ora le prime impressioni di uso. Al riavvio di Windows io mi sono ritrovato un sistema operativo molto stabile, veloce e anche, vorrei dire, molto bello esteticamente. L'interfaccia Aero è veramente uno spettacolo, con le finestre che si aprono e si spostano rapidamente nonostante tutti gli effetti di trasparenza e le animazioni in 3D che permettono, per esempio, sul desktop di visualizzare tutte le finestre aperte e di selezionarne una di quelle visualizzate in 3D per poterla aprire a tutto schermo. Ma a parte l'aspetto esteriore, l'interfaccia utente è stata progettata con cura ed è molto funzionale. Anche il menu Start è stato riorganizzato ed è facilmente utilizzabile e soprattutto comodo, con le varie voci raggruppate in maniera ordinata e razionale. Per quanto riguarda le prestazioni del sistema, devo dire che sono rimasto favorevolmente colpito. La CPU, anche se è un po' vecchiotta, riesce a fornire al sistema potenza sufficiente per avere delle prestazioni scattanti, mentre per quanto riguarda la memoria rimangono libere il 60% delle risorse con 1 giga di RAM. Certo, per una corretta valutazione, Vista dovrà essere messo alla prova con carichi di lavoro eccezionali come quelli derivanti dall'uso di programmi di grafica 3D o giochi che notoriamente richiedono una potenza ed una stabilità notevoli. Passiamo adesso all'ultimo argomento che tratteremo in questo primo breve test di installazione del nuovo sistema operativo di Microsoft. Gli aspetti relativi alla sicurezza di Vista sono quelli che hanno impegnato maggiormente gli sviluppatori ed anche in questo caso l'impressione è stata positiva. Come sempre, quando installo un sistema operativo, la prima cosa che ho fatto prima di attivare la connessione internet è stata quella di installare Zone Alarm, un firewall molto leggero e soprattutto efficiente. Vista si è sdegnosamente rifiutata di installarlo. A questo punto ho cercato altri prodotti simili in rete come Kirio, ma non ho trovato niente che fosse gratis e nello stesso tempo compatibile con Vista. E quindi, visto che nella partizione creata per Vista non tengo nient'altro oltre al sistema operativo e quindi i rischi di un hackeraggio sono minimi, ho deciso di testare la rete utilizzando unicamente il firewall di Windows. Per far questo ho utilizzato un sito molto interessante che si chiama Shells Up, che potremmo forse tradurre in italiano con protezioni attivate, i cui riferimenti poi inserirò nelle release note, in modo che anche voi, se vorrete, potrete provare la sicurezza dei vostri sistemi con questo sito, che offre una serie di test specifici sulle porte aperte agli hacker del vostro sistema per testarne la loro invisibilità e resistenza agli attacchi. Ebbene, i risultati di questo test sono stati particolarmente confortanti. Tutte le prime 1055 porte di Vista risultavano non solo chiuse, ma invisibili agli hacker, e questo utilizzando unicamente il firewall di Windows Vista, mentre spesso anche con altri firewall commerciali il risultato non è così soddisfacente. Magari tutte le porte risultano chiuse, ma non sono completamente invisibili e quindi si è potenzialmente esposti ancora agli attacchi degli hacker. Il firewall di Vista, a differenza di quello fornito con il Service Pack 2 di Windows XP, è bidirezionale, ovvero riesce a filtrare gli accessi sia in entrata che in uscita. Le opzioni di configurazione avanzate del firewall però non sono direttamente disponibili, ma possono essere accedute digitando il comando MMC da esegui comandi del menu Start. Si aprirà una console che consentirà la modifica di tutti i parametri relativi agli accessi in entrata ed uscita di tutti i programmi e di tutti i servizi di Vista. Anche in questo caso, nelle release note di questa puntata, metterò il link ad un sito che spiega nel dettaglio come configurare i vari parametri in maniera da avere il completo controllo sugli accessi al proprio computer. In particolare è molto utile anche disabilitare l'ICMP Echo in entrata nella condivisione di file e stampanti. Questo Echo viene utilizzato dagli hacker per verificare la presenza di un computer in rete e di default è lasciato attivo. se uno lo disattiva, in qualche modo migliora la propria invisibilità. Con qualche modifica nella configurazione standard, sono così riuscito ad ottenere un sistema completamente invisibile, dal quale il sito di test non è riuscito a ottenere neanche un pacchetto TCP/IP proveniente dal mio computer. Per quanto riguarda invece gli antivirus, ancora sono pochi quelli compatibili con Windows Vista. Tra questi ci sta AVG 7.5, prodotto dalla Grisoft. Anche di questo prodotto metterò il link nella release note. Windows Defender non si fida neanche dei suoi colleghi antivirus e, pur essendosi regolarmente installato, AVG 7.5 alcune volte all'avvio di Vista viene bloccato dal sistema che impedisce l'interfacciamento con il kernel del sistema operativo. Però, se si fa ripartire l'antivirus, dopo un controllo di tutti i suoi moduli, questi partono regolarmente e l'icona che mostra lo stato del programma ridiventa da gialla a verde, rivelando il perfetto funzionamento di tutte le sue componenti, incluso lo scudo online. Questo comunque, cercando nei forum, è risultato essere un problema noto che sarà sicuramente risolto con i prossimi aggiornamenti. Ricapitolando, il mio giudizio complessivo su questa versione RC1 di Windows Vista è senz'altro positivo e a questi primi test di installazione seguiranno quelli di utilizzo vero e proprio che spero di riferire in uno dei prossimi podcast. Vi ricordo che tutti i link, i video, le fonti relative a questa puntata e gli autori delle canzoni che vi ho fatto ascoltare li potete trovare al sito http://aspspider.net/microsmeta. Lì troverete anche il blog Digital Words, dove potrete lasciare commenti, suggerimenti e critiche al podcast che avete appena ascoltato. Se volete invece scrivermi, il mio indirizzo email è alemor64@hotmail.com. Apprezzo molto i vostri messaggi e rispondo sempre a tutti. Con la canzone Tired di John Raven vi saluto e vi do appuntamento, se vorrete, per la prossima puntata disponibile tra circa un mese. Ciao a tutti!